Capitolo 2. Terrore. Samuele Beck era seduto al suo posto favorito, davanti alla tavola di lavoro, nel vasto ufficio dai mobili banalmente impersonali, illuminato da una luce livida che filtrava a stento attraverso le tende gialle delle due finestre. La casa che egli abitava per intero e che era sua d'altronde, al numero 6 di via Treio, aveva una facciata scolorita, umida di tristezza e di noia, e che non avrebbe certo fatto supporre al passante ignaro quale tesoro di pietre preziose si nascondesse dietro di essa. E il medesimo passante, del resto, incontrando il padrone di quella casa, il vecchio orefice dall'abbigliamento dimesso e quasi misero, dalle spalle curve e dai capelli bianchi, avrebbe potuto forse supporre che quel vecchio aveva ammassati e possedeva milioni? Nel volto di Samuele Beck, tuttavia, gli occhi vivi e piccini, il grosso naso paonazzo, la bocca tumida, denotavano avidità e una forza prepotente di comando che il mento quadrato accentuava. Samuele, sotto quel suo aspetto bonario, era temibile. Nessuno sapeva di dove provenisse, per quanto il suo nome rivelasse il ghetto e il suo cognome fosse di chiara origine polacca. Non aveva amici e i suoi pochi impiegati erano abituati a non prendersi mai alcuna familiarità con un padrone autoritario e scontroso. Davanti al suo tavolo, Beck se ne stava adesso inerte e assorbito in pensieri tutt'altro che lieti, quando un colpo alla porta lo fece trasalire. «Avanti!» gridò con irritazione. Uno dei suoi commessi aprì la porta e si fermò sulla soglia. «Un signore chiede di voi, padrone. Vi ho detto che non ci sono per nessuno. Quante volte ve lo debbo ripetere?» Questo signore ha insistito, dicendo che voi lo attendevate. E il commesso avanzò e depose un biglietto di visita sul tavolo. Beck diede un'occhiata al nome e subito si calmò. «Fatelo entrare», disse con un rapido mutamento affettando indifferenza. Ma era impaziente e ansioso, invece, e non appena il visitatore fu entrato, gli indicò una seggiola davanti a sé e gli chiese senza preamboli: «Siete riuscito?» L'ansia della domanda non sfuggì all'uomo, che rispose con un cenno affermativo del capo e sedette, sorridendo lievemente. Ancor giovane costui, aveva una grande sicurezza di sé e una scioltezza di modi che indicavano in lui l'abitudine a trovarsi con persone di ogni sorta e a non meravigliarsi di nulla, neppure che non gli si dicesse buongiorno quando arrivava. «Sarete soddisfatto?» disse con sicurezza. «Vi porto tutte le informazioni che vi occorrono». Aprì la busta di pelle che si era messa sulle ginocchia e ne trasse alcuni fogli che depose sul tavolo davanti a sé. «Vi espongo soltanto i risultati. Troverete ogni particolare nel rapporto che vi lascerò. Numero 1. Van Brumdeck di Amsterdam, trovato morto per strangolamento in Saffron Hill Street, il centro del commercio diamantifero londinese. Movente il furto. È stato stabilito che il negoziante olandese si era recato a Londra per vendere un grosso lotto di pietre preziose, della maggior parte delle quali si era già disfatto quando fu ucciso. Scotland Yard non ha scoperto l'assassino e brancola ancora nel buio». Samuele ascoltava in silenzio col volto contratto le notizie che gli dava il poliziotto privato da lui incaricato delle indagini. Numero 2. Un mese dopo la morte di Van Brumdeck, Sir Jack Greenfield, titolare di una delle più importanti ditte di brillanti di Londra, viene trovato in una casa disabitata di Whitechapel, strangolato anche lui. Nonostante tutte le ricerche e per quanto gli eredi della vittima avessero promesso un grosso premio, anche questo omicidio rimane avvolto nel più impenetrabile mistero. Oramai il delitto è vecchio di 6 mesi e nessuno spera più di rintracciare i colpevoli. Anche qui il movente è il furto. Sir Greenfield aveva con sé una grossa somma di denaro e un ingente lotto di brillanti. L'uomo si interruppe, colpito dall'effetto di terrore che le sue parole avevano prodotto sul volto del gioielliere. Ma Samuel Beck, con voce secca, gli ordinò di continuare. Numero 3. Basilio Aparnariam, di origine armena, stabilito in Francia. Ucciso da una pugnalata costui, da un assassino assolutamente ignoto e introvabile. C'è da supporre che anche per lui si sia trattato di furto. Ma la polizia francese non è riuscita a stabilire neppure questo dato di fatto. Ultimo, finalmente, Alessandro Magrafiam, come il precedente di origine armena e commerciante in brillanti sul mercato di Parigi. Il suo cadavere è stato trovato nella cabina dell'ascensore della sua casa e si può dire che proprio il cadavere sia l'unico indizio lasciato dietro di sé dall'assassino. Il pallore di Beck si era fatto livido. Questo è tutto? Sì, è tutto. Come vi ho detto, troverete ogni particolare concernente tali delitti nel mio rapporto. Mi rimane di darvi conto della seconda inchiesta da voi affidatami e da me condotta negli ambienti del commercio dei brillanti di Amsterdam, Londra e Parigi, allo scopo di stabilire se esista o meno un rapporto fra queste 4 morti misteriose. E siete arrivato alla conclusione? Il giovanotto tacque un istante, poi scandì lentamente. Sono oramai sicuro che un tal rapporto esiste, come voi naturalmente avete supposto. Samuele sembrò smarrito, ma fu per breve. Ripresosi, disse con tono aggressivo: «Che cosa volete insinuare? Io non so nulla e non vi pago perché voi vi abbandoniate a un tal genere di deduzioni. Andate avanti e siate chiaro e breve». «Come volete». Per poter comprendere gli uomini e l'ambiente nel quale dovevo indagare, ho voluto prima documentarmi sul commercio dei brillanti. Ho così appreso che la situazione attuale del mercato non è affatto rosea. Ma voi ne sapete certo assai più di me al riguardo. Non importa, desidero che voi mi diciate tutto quanto avete appreso. Le compagnie hanno quasi abbandonato lo sfruttamento delle miniere sudafricane. Ingenti quantità di gemme giacciono ovunque. Ogni superproduzione produce un'immediata sottovalutazione. Tali lotti di brillanti, piovuti per di più sul mercato in un momento reso critico da cause estranee e generali, hanno causato un considerevole abbassamento di prezzo. Di qui la crisi. In una parola, le riserve di brillanti che si sono accumulate rendono oggi praticamente impossibile la vendita, se non a sottocosto. Non vedo come possa esistere una connessione fra un tal stato di fatto e la morte di 4 commercianti. Una leggera ironia apparve sul volto del poliziotto, ma egli continuò con indifferenza. Orbene, da qualche mese il mercato dei brillanti, che si trovava in completo marasma, è stato improvvisamente invaso da una pioggia di gemme. Lotti considerevoli di brillanti vengono offerti e acquistati nel più profondo mistero, per mezzo di mediatori che hanno tutto l'interesse a rimanere sconosciuti. Mi spiegherò più chiaramente, giacché voi lo volete. Questi mediatori, facendosi il tramite di vendita di una così grande quantità di pietre, sanno perfettamente di ledere gli interessi delle grandi compagnie e di turbare in modo grave il mercato mondiale. Non ignorano, quindi, a quali rappresaglie vanno incontro e a quali pericoli si espongono. Non è esagerato, infatti, dire che la loro vita regge per un filo. Seguì un silenzio. Voi credete che tali mediatori siano stati identificati? Chiese infine Beck. Oh, sì, e posso nominarveli. Van Brumdeck, Sir Greenfield, Basilio Apariam, Alessandro Magrafian. I primi tre sono stati strangolati. Il quarto ucciso con un colpo di pugnale. C'è da notare che i primi tre sono morti, in piena azione, diciamo così, mentre il quarto è stato ucciso quando aveva di già ridotto di molto la propria attività e sembrava si fosse ritirato da quel commercio clandestino per lasciare ad altri il proprio posto. Questa volta Samuele trasalì visibilmente e gli occhi gli si empirono di un terrore senza limiti. Quasi balbettando chiese: «Conoscete il nome del suo successore?» L'uomo rimise le carte nella busta di pelle, ne trasse un fascicolo piuttosto voluminoso che depose davanti al gioielliere, quindi lentamente si alzò. «Volete sapere se io sono il solo a conoscere quel nome?» Anche Samuele, facendo uno sforzo, riuscì ad alzarsi. «Vi ho chiesto se avete appreso il nome di colui che, secondo voi, avrebbe continuato in luogo di Magrafia nel commercio segreto di tali ipotetiche partite di brillanti. La mia inchiesta mi ha portato a concludere che tale successore di Magrafian siete voi, signor Beck». Sotto il colpo il vecchio non vacillò, evidentemente lo attendeva. Fece una smorfia di ironico scetticismo e alzò le spalle. «Sta bene, vi ringrazio per ora. Vi sarò grato se vorrete continuare le vostre indagini e se mi avvertirete ad ogni fatto nuovo che sorgesse. Intendo alludere alle inchieste per quei quattro delitti. Dal canto mio vi manderò a chiamare non appena se ne presenterà il bisogno. Vi saluto, signore». Il poliziotto chinò il capo con ostentato rispetto e uscì. Solo e al sicuro da ogni sguardo indiscreto, Samuele Beck rimase lungo tempo schiantato davanti al suo tavolo, col cervello in fiamme. Rivedeva ogni più piccolo avvenimento degli ultimi giorni. Da qualche mese aveva accettato di acquistare e rivendere grossi lotti di brillanti di ignota origine. Certo, non ignorava il rischio a cui si esponeva, né il danno che avrebbe prodotto ai suoi colleghi commercianti. Ma la possibilità di un profitto calcolato enorme aveva avuto ragione della sua paura e dei suoi scrupoli, seppur di scrupoli si poteva parlare. E da quel momento non aveva più avuto un solo istante di pace. La morte gli si era messa al fianco e non lo abbandonava. L'impegno preso con persone che non scherzavano e che erano indubbiamente anche più temibili dei suoi confratelli lo obbligava a viaggi frequenti per incontri che si facevano ogni volta più pericolosi. Ed ecco che adesso sapeva come, nonostante tutte le sue preoccupazioni, anche lui fosse stato smascherato. La sua attività era nota e la sua morte non poteva non essere stata decisa. Gli si presentarono dinanzi agli occhi, in una macabra visione, i cadaveri dei quattro uomini che lo avevano preceduto in quel gioco terribile e di uno dei quali egli aveva preso il posto. Cercò di scacciarla, ma non vi riuscì. Per quale inconcepibile miracolo poteva scampare proprio e soltanto lui da una sorte che con gli altri era stata inesorabile? Con un gesto di automa aprì uno dei cassetti del suo tavolo e ne trasse una busta gualcita. La contemplò un istante, poi ne trasse un mezzo foglietto sottile. Vi erano scritte soltanto queste tre parole: «Mo, venerdì 7». Il nuovo incontro con Vatel, il misterioso suo complice, doveva aver luogo fra tre giorni a Mo, in una casa che egli già conosceva per essersi recato altre due volte. Doveva portare con sé 7 milioni e avrebbe ricevuto tante pietre per un valore almeno doppio. Ma che gli importava adesso del denaro davanti alla certezza di una morte orribile? Anche tutto quello che già possedeva avrebbe dovuto abbandonare tra poco. Cercò di ritrovare un po' di calma. No, non voleva morire. Non sarebbe andato a Mo, ecco tutto. Avrebbe troncato ogni relazione con quei misteriosi individui. Sarebbe fuggito lontano. Il ghigno sardonico di Manfredo Vatel, apparsogli di colpo, lo agghiacciò. Oh, lo avrebbero ritrovato, quelli lì. Occorreva giocare d'astuzia, guadagnar tempo. Ma come? Di nuovo un leggero colpo bussato alla porta lo fece sussultare e lo trasse dalla sua spasmodica meditazione. Si ricompose rapidamente e fu con un amabile sorriso che accolse il giovane impiegato di poco prima. «Scusatemi, signore, ma sarebbe proprio necessario che deste un'occhiata a questa lettera a cui si deve rispondere». Samuele taceva e guardava il giovane. Un'idea improvvisa gli era balenata. Sì, la cosa appariva possibile, opportuna anzi. Forse comportava qualche rischio, ma non per sé. «Grazie, Bonard, la vedrò dopo. Ma adesso sedete, ha da parlarvi. Intendo affidarvi un incarico delicato. Ho grande fiducia in voi e so apprezzare i vostri meriti». Bonard sedette. Era sorpreso e lusingato. Samuele lo fissava sempre. Sì, era proprio l'uomo adatto quello. Onesto, intelligente, deciso. Occorreva però presentargli la cosa sotto un aspetto diverso dalla realtà e accettabile. Sarebbe andato il suo impiegato a Mo, invece sua. Avrebbe parlato lui con Vatel. Gli avrebbe detto che il padrone era ammalato, che si trovava nell'impossibilità di muoversi. Naturalmente, quel che gli avrebbe fatto dire andava ponderato. L'essenziale era di farsi sostituire in un viaggio, che poteva essere l'ultimo per chi lo faceva.